Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao podascoltatori della Fisica di Polibio e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio parleremo dei decadimenti nucleari con emissioni di neutrini, decadimento beta. Quelli standard prevedono l'emissione di un neutrino, quelli esotici, due, rari ma osservati. Quelli super esotici ma molto interessanti prevedono anche il caso con zero neutrini. In quel caso il neutrino sarebbe di Majorana, ossia la sua stessa antiparticella. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Eccoci live anche questo sabato 27 aprile e parliamo di neutrini. Parliamo di neutrini, ne abbiamo parlato già qualche puntata fa sui neutrini sotto ghiaccio. Qui è un po' più l'alba dell'uomo dei neutrini, nel senso che come si è scoperto che esistevano i neutrini, come si è ipotizzato che esistevano i neutrini, e i decadimenti, perché si appunto si vede nei decadimenti nucleari. Si è visto nei decadimenti nucleari, quindi fisica nucleare standard, tempo di Curie, Fermi, Pauli e così via, quello che si è visto è il decadimento del neutrino singolo, e poi quelli doppio e nullo sono quelli molto più interessanti. La domanda fondamentale a cui cercheremo di dare non una risposta, ma una spiegazione alla domanda, è se il neutrino è di Majorana, ossia se è la sua stessa antiparticella, che avrebbe implicazioni mostruose per la fisica moderna. Saluto Andrea. Questo è, l'abbiamo visto tante volte, preso da Wikipedia, lo spettro delle particelle elementari. C'è la parte di quark, la parte, se volete, pesante, che fa la materia pesante. Quelli che non decadono sono i composti di quark up e down, quindi protoni e neutroni sono composti di up e down, due up e un down, il protone carica 1, due down e un up, il neutrone carica 0. Ci può essere anche l'antineutrone con due antidown e un anti-up, e un antiprotone con due anti-up e un antidown, quindi sempre carica meno 1 in quel caso. Questi più pesanti decadono, vabbè, sono molto interessanti, come abbiamo parlato tante volte. Aggiungere un po' di quark strange, fa la famigerata strange quark matter, che vorremmo fosse stabile nelle stelle e si potesse osservare, cambierebbe molto sia dell'astrofisica che della cosmologia che della fisica moderna. Saluto anche Francesco e Rosa. Ciao Rosa e Francesco. E questa, vabbè, questa è la parte dei nuclei, essenzialmente quella pesante. Poi c'è la parte dell'elettrone che sta intorno al nucleo, quindi se volete questi tre qua fanno tutta la materia ordinaria, vuoto per pieno, e l'elettrone ruota intorno al nucleo e vi sono tutti felici e contenti. Però a un certo punto nasce questo neutrino che appunto nessuno l'aveva ordinato, nessuno l'aveva voluto, però c'è e si è visto che c'è appunto dai decadimenti nucleari. I decadimenti nucleari emettono radiazione, quindi si erano studiati dall'emissione dei frammenti. Cioè io ho dei nuclei radioattivi, questi mutano spontaneamente, decadono in nuclei più leggeri, emettendo particelle ed emettendo energia. Si era visto originariamente che c'erano tre tipi di particelle emesse, particelle alfa, beta e gamma, ma perché non c'era nessun altro modo di chiamarle, appunto ABC, alfa, e avevano proprietà di interazione molto differente, cioè con i contatori Geiger e i rivelatori dell'epoca si vedeva che c'erano queste tre classi di oggetti che adesso sappiamo. L'alfa di un nucleo di elio, ossia due protoni e due neutroni, perché è una mappazzetta molto molto densa ed è facile che il nucleo la espella in un unicum secca, perché appunto è molto legata con la forza nucleare forte. Questa si ferma in pochi centimetri d'aria, si ferma anche sulla pelle, infatti le sorgenti alfa, con tutte le cautele, non sono pericolose se non ingerite, se sono esterne, perché sì, danno una radiazione sulla pelle, ma poi la pelle noi la buttiamo e quindi non c'è nessun problema, sempre con tutte le cautele del caso. Beta in realtà è quella più interessante, è un decadimento legato a un decadimento nucleare della forza nucleare debole. Sono due tipi, beta più e beta meno, a seconda se la particella emessa è un elettrone o un positrone, però sempre l'emissione è di questo oggetto qua. E spoiler, non c'è solo questo, ma ci sono anche questi oggetti qua, altrimenti non si conserva un sacco di roba. E poi quella terza che si vedeva era la radiazione gamma, ossia onda elettromagnetica di alta energia. Questa è più penetrante degli alfa, ma si ferma in pochi centimetri. Il gamma è più penetrante, quindi in realtà è quella che è fonte maggiore di radiazione ambientale. Il trizio decade bene, si usa tranquillamente nelle scritte fluorescenti, perché appunto il decadimento eccita i nuclei, gli elettroni atomici, che quindi poi decadendo emettono luce, però gli elettroni emessi vengono fermati dalla plastica stessa della custodia e quindi non sono assolutamente pericolosi, fatto salvo che però non li dovreste buttare con il resto del materiale. Comunque sì, c'erano questi tre decadimenti, eccolo qua, questo è l'alfa che appunto è l'emissione secca di quattro nucleoni, due protoni e due neutroni, come dicevo prima. Più interessante è l'emissione dell'elettrone. Allora, quello che si vedeva è che in questo caso è un decadimento beta meno perché appunto viene emessa una particella negativa, appunto l'elettrone, il simmetrico del beta più, ma in questo caso si passa da un nucleo con una certa massa A e una certa Z, che è la carica elettrica, quello che volete, facciamo 50, e un neutrone diventa un protone, e quindi si passa a Z51, quindi ci si sposta verso i nuclei a carica più alta. La massa rimane invariata, a parte la minima energia di MeV emessa nel decadimento. Viene emesso l'elettrone, e quindi è questo che si misurava, e quindi per la conservazione della carica è da lì che si era capito che doveva essere una mutazione tra neutrone e protone, ossia da una carica neutra a positiva, perché questa qui è carica positivamente, questa è carica negativamente, e tutte e due insieme fanno carica zero e si conserva la carica elettrica. Il problema è che poi venne fuori che viene messo anche in questo caso un antineutrino elettronico. Con la teoria attuale noi diciamo che questo qui è ovvio, grazie tante, perché si deve conservare anche il numero leptonico, cioè io non posso creare un leptone, ossia un elettrone, perché è come creare un oggetto con carica positiva, solo che la carica è la carica leptonica, devo anche creare un oggetto con carica leptonica uguale e opposta, in questo caso un antineutrino elettronico. La barretta sopra sta proprio a dire, guardate, questa è l'antiparticella. Se avessi creato un positrone, che quindi è carica leptonica dell'antiparticella, avrei dovuto creare un leptone, ossia un neutrino elettronico. Qui per completezza va detto che in questo grafico qui sono mostrati solo le particelle, c'è anche il simmetrico, cioè qui c'è l'elettrone che è quello negativo per convenzione, poi c'è il positrone, il mu è quello negativo per convenzione, poi c'è il mu più, e idem il tau, che è quello più pesante. E lo stesso per i neutrini. Questi tre neutrini sono ognuno, hanno un numero leptonico che corrisponde al fratellino carico, o al fratellone, visto che sono più massicci. L'elettrone, il numero leptonico del neutrino elettronico ha questo numero qua, e quindi non è che posso creare un elettrone e un neutrino muonico, perché violerebbe di tutto di più due volte, perché mi mancherebbe il numero leptonico dell'elettrone e mi mancherebbe il numero leptonico del muone. Poi i neutrini da loro possono oscillare, l'abbiamo visto tante volte, da una specie all'altra, ma quella è un'altra storia, e come dicevo nella storia infinita la racconteremo un'altra volta, l'abbiamo già raccontata in realtà. Però quello viene dal fatto che hanno massa e viene da altre proprietà che sono probabilmente legate a quelle di Majorana, ma che appunto qui entrano un po' di meno. Come ci si accorse che ci doveva essere questo affare qua, che nessuno voleva, che nessuno aveva ordinato, che non si capisce perché c'era, ci se ne accorse perché mentre lo spettro di emissione delle particelle alfa e gamma era molto definito, cioè io emetto una particella alfa e tutte queste hanno più o meno tutta la stessa energia. Quando emetto raggi gamma da un decadimento nucleare o da una catena, ho dei picchi molto ben precisi. Se ricordate, il cesio a 137 ha il picco a 660 keV, ma è quello, non è che c'è di più, perché è un decadimento analogo a quello atomico. Qua si vedeva che c'era una distribuzione continua. Ossia, se uno andava a misurare l'energia dell'elettrone, l'energia dell'elettrone non era monocromatica, non era un'energia fissa come poteva essere nei casi appunto dell'alfa o del gamma, ma aveva una distribuzione. In questo caso specifico, in MeV, vedete che parliamo di forze comunque nucleari, quindi liberiamo milioni di volte l'energia degli elettroni atomici, sta per milioni di electron volt, mega electron volt, mentre l'energia di legame appunto di un elettrone intorno all'atomo è 11 electron volt. E però appunto questa è la distribuzione. L'intensità, questa è l'intensità in unità arbitraria, ma comunque sia, vedete, c'è delle energie dove è più probabile che sia emessa l'elettrone con questa energia qua, ma tranquillamente può avere energie molto molto più elevate fino a un certo massimo. E quindi la gente diceva, vabbè, ma se, com'è possibile che l'elettrone abbia questo excursus di energie che vanno in questo caso fino a 1-2 MeV, da 0 a 1-2 MeV? Non conservo l'energia, da qualche parte l'energia deve andare. In più c'era anche il problema che se io emetto un decadimento nucleare che mi emette una particella con spin 1/2, non mi viola anche il momento angolare, perché questo è un momento intero, questo emette una cosa con un momento frazionario, ci deve essere un'altra cosa. E quindi Pauli ipotizzò che potesse essere un'altra cosa neutra come il neutrone. Fermi disse no, ma quello deve essere più piccolo, quindi neutrino, perché in italiano ino vuol dire oggetto più piccolo, più o meno un diminutivo, un vezzeggiativo se volete. Resta il fatto che quindi qual è il trucco? Il trucco è il barbatrucco, è che in realtà l'energia del decadimento è esattamente questa qui massima, 1,18 quello che è. Quindi quando un nucleo decade beta, questo nucleo specifico qui decade beta, ha un massimo di energia che è l massima, e poi dice questa qua come ce la dividiamo tra elettrone e neutrino? Dipende da tutta una cinematica, tutta una serie di conti, ci sono delle energie che l'elettrone preferisce avere, ma resta il fatto che se io ho un elettrone messo qui, ad esempio in questo grafico, a 0,4 MeV, vuol dire che il neutrino ha la restante, facciamo finta che questo sia 1,2, il restante 0,8 MeV. Se emetto un elettrone con, che ne so, 0,2, allora quell'altro, il neutrino, ci avrà 1. Ed è molto interessante andare a vedere che succede qua, ossia come va a finire la storia nel caso della massima energia, perché è legata alla massa del neutrino che uno vorrebbe poter misurare, perché dalla forma di questo oggetto qui si capirebbe quant'è la massa del neutrino. Però hai voglia. Appunto fu Fermi per primo a pubblicare sul nuovo cimento il tentativo di una teoria dei raggi beta. Si propone una teoria qualitativa quantitativa delle emissioni di raggi beta, da cui si ammette l'esistenza del neutrino, eccolo qua, e si tratta dell'emissione degli elettroni e dei neutrini di un nucleo dalla disintegrazione beta con un procedimento simile a quello seguito nella teoria delle radiazioni. Questa fu la cosa geniale di Fermi. Tra l'altro lui lo mandò a Nature lo rifiutò. Narra la leggenda che dicono che sia stato il più grande rifiuto, la più grande cavolata, toppata, fesseria che fece Nature nel rifiutare appunto la prima teoria del decadimento beta. E Fermi raccontano che rimase abbastanza scocciato e colpito, quindi disse: vabbè, allora lasciamo perdere la fisica teorica, si vede che non so bravo, cioè comunque mi dedico alla fisica sperimentale. Nel frattempo andò a fare la pila di Fermi, eccetera, eccetera. Ma la teoria è giusta. Lui, infatti, dopo il rifiuto di Nature, lo pubblicò sul Nuovo Cimento e su non so che altra rivista tedesca. E qui ci sono varie, si scarica gratuitamente questo, tra l'altro. E lui fa tutti i conti delle formule per la vita media, la forma dello spettro, i raggi beta, eccetera, eccetera. La cosa geniale è che praticamente lui anticipa l'ipotesi del decadimento della forza nucleare debole, dicendo: guarda, questa si può trattare tranquillamente come un decadimento gamma, cioè come un'emissione di fotoni, solo che chi viene emessa è l'elettrone, e esattamente in analogia con la teoria dei quanti, io emetto un elettrone con un'onda, con una funzione d'onda, con la meccanica quantistica e così via, e va a calcolare tutta la teoria del decadimento. Sono tantissime pagine, quasi si scorre, ma insomma tutto lo spazio delle fasi, l'energia a cui può essere emesso l'elettrone, lo spazio delle fasi, e comunque ci deve essere l'emissione del neutrino. Una delle cose interessanti è che lui già anticipa, in quello che poi verrà chiamato il grafico di Curie-Fermi, la gobba finale dell'energia massima. Ossia, questa regione qua, presa appunto dall'articolo originale suo, vuol dire qua. E lui già dice: ragazzi carissimi, se voi andate a vedere come è fatta la curva alle massime energie, cioè, ossia se la parte finale dello spettro segue questo andamento qua o questo andamento qua, voi potete capire quant'è la massa del neutrino. Se la massa del neutrino è grande, la forma dello spettro è questa qui, se è piccola è questa qui, e se è nulla è questa qua. Il problema è che questa super zoomata qua, e non si riesce a super zoomare fino a quel livello lì, perché la massa del neutrino è troppo piccola, e ancora, nonostante tantissimi tentativi fatti per andare a discriminare tra grande, piccolo e zero, non ci si riesce ancora. Si sa che non è zero, ma si sa che non è zero perché appunto si è scoperto che i neutrini oscillano. La famigerata oscillazione dei neutrini solari, di cui avevamo parlato in passato, e i neutrini atmosferici in super camiocande, che appunto ha fruttato il Nobel Cagita e all'altro che non mi ricordo. Questo qui è il grafico di Fermi Curie. Non è Curie con la C, ma è Curie con la K, che appunto è il tipo di grafico che avevamo discusso prima. E appunto l'idea, appunto, questo qui è tutto interessante, sì, ma non ci frega niente. Quello che è importante è questa regione qua, perché appunto ci farebbe capire quant'è la massa del neutrino. Se poi uno però va a fare le misure sperimentali con l'errore e così via, Q è l'energia massima che viene emessa nel decadimento, in questo caso sono di non so che nucleo, sono 2 MeV e 4, questo è in scala lineare, però qui c'è una radice quadrata, insomma come fosse logaritmica. Vedete che la curva è quella che è, ma qua sotto non si riesce a capire che sta succedendo, perché la massa del neutrino è maledettamente troppo piccola. Infatti la stima delle masse dei neutrini non si fa così, ma si fa con la oscillazione del neutrino. Solo che lì, lo vediamo tra pochissimo, si vede il quadrato della differenza di massa, purtroppo. Questo passa il commento. Vedete qui i grafici, dice: se questo fosse dritto per dritto, la massa del neutrino sarebbe zero, sarebbe questo oggetto qua, mu uguale a zero, solo che in scala logaritmica, invece di curvare, viene giù dritto per dritto. Se la massa fosse molto grande, eccola qua, 20 elettron volt, e in pratica è questa qui, solo che qui lui la fa finire tutti allo stesso zero, ma vedete che la forma è una forma convessa che va a finire alla massa massima. Ovviamente qui ci sono i 20 elettron volt. ma stai fresco, magari fossero 20 elettron volt. Qui parliamo di 1000 elettron volt, se non micro elettron volt, per la massa dei neutrini. E quindi questo affarino qua sta appiccicatissimo qua, che già solo la risoluzione dell'inchiostro è infinitamente superiore, quindi questo rende molto difficile tutta la determinazione della massa del neutrino. Questa, appunto, ne abbiamo parlato quando facevamo appunto l'oscillazione dei neutrini, è il fatto che sono tre: neutrino elettronico, muonico e tauonico, però non si sa chi è chi e com'è la massa assoluta. L'oscillazione del neutrino solare, vedete questo qui, Sol, e quello atmosferico, permettono di misurare il quadrato delle differenze di massa. Ossia, uno sa che il neutrino 3, che è prodotto in un certo autostato di massa, che non è l'autostato di Flavor, cioè io lo produco con una certa massa, che non so quant'è, e ha dentro al suo interno un po' di neutrino tauonico, un po' di neutrino muonico, un po' di neutrino elettronico. Infatti nel tempo quello oscilla e va da uno all'altro. Questo è il 3, è forse il più pesante? Sì, ma potrebbe essere anche il più leggero, ma facciamo finta che è il più pesante. Da quello atmosferico, dall'oscillazione dei neutrini atmosferici, ossia da vedere come il mu diventa elettronico nei chilometri dell'atmosfera fino a sottoterra, determino che il quadrato della differenza di massa è 23 per 10 alla meno 4, quindi se fate elettron volt al quadrato, se fate la radice quadrata, vi viene che la differenza di massa è 10 alla meno 2, più o meno, elettron volt. Quindi un centesimo di elettron volt, quindi una cosa molto molto piccola. Ancora peggio dei neutrini solari. Il neutrino solare viene prodotto nel Sole nei decadimenti nucleari, viene prodotto il neutrino che dovrebbe essere elettronico, ma in realtà viene prodotto il neutrino che è di tipo 1, che nasce come elettronico ma si evolve e svanisce. Infatti ne troviamo molti di meno. Davis, il neutrino, l'oscillazione sottoterra del neutrino, e nessuno gli credeva all'inizio, e poi alla fine fu vendicato col Nobel. Questa differenza di massa tra il primo e il secondo, essenzialmente il corrispondente del neutrino muonico, ma appunto vedete che è equicomposto dai tre neutrini mu, elettronico e tau, è 10 alla meno 4. Quindi qui parliamo di ancora più piccola, come 0,7 per 10 alla meno 4, una differenza ancora più piccola. E appunto ancora non si sa, molto plausibilmente la gerarchia è normale, cioè il corrispondente del neutrino elettronico e dell'elettrone è quello più leggero e viceversa, ma nulla ci vieta, nulla ci impedisce che sia esattamente il contrario. E quindi è molto difficile stabilire, vedete qui, se uno vuole fare le radici quadrate, i conti, eccetera, eccetera, si trova con una frazione di elettron volt, e quindi questa cosa qui è 20, mentre quello è 0,1, sta qua sotto. E quindi non si riesce a misurare questo oggetto qua. C'è da dire, una micro parentesi, che il decadimento del neutrino, cioè il neutrino non è che è emesso solo nei decadimenti nucleari, ma appunto anche nei decadimenti di fisica delle particelle. In realtà quello che coinvolge il decadimento nucleare, la forza nucleare debole, che in pratica comporta l'emissione di un W+, un W- uno ZZ, a seconda del tipo di interazione, che sono l'analogo del fotone.
Attenzione, equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati, e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Per la forza nucleare debole. Se volete possiamo ritornare di corsa quassù. Questi sono i portatori di carica, sono i portatori del campo. Lasciamo da parte l'X, che è un altro delirio. Non ci abbiamo messo il campo, il gravitone, però in pratica il fotone è quello che è ascrive alla forza elettromagnetica. Il gluone è quello che è nella forza nucleare forte, e W+ e meno, di nuovo qui vedete c'è più o meno uno perché c'è particella e antiparticella, e Z0 sono per la forza nucleare debole. In realtà tutti e quattro fanno la forza elettrodebole. Questi qui però a basse energie sono quelli che decidono il decadimento beta. Anzi, in realtà più che lo Z0, quello che decide il decadimento beta è il W+ e il W-, perché appunto è lui che si porta via la carica elettrica, è lui che si porta via la carica leptonica. Infatti, se andiamo a vedere, eccolo qua, se andiamo a vedere il decadimento del muone, lui nasce con numero muonico 1, la carica negativa. Questa carica negativa viene portata dal W-, che è il portatore di carica nucleare debole, e devo conservare il numero leptonico, quindi emetto un neutrino muonico, che sono i famigerati neutrini atmosferici. Questi sono prodotti dagli sciami dei raggi cosmici nell'atmosfera, decadono, dopo un po' mi mettono questo neutrino muonico, che è quello che misuro sottoterra. Nel frattempo il W- decade dopo pochissimo, però decadendo deve conservare tutto quello che c'è da conservare. Il modo più plausibile in cui decade, più probabile, più comune, è che la carica elettrica se la prende l'elettrone negativo, e però devo di nuovo rispettare il numero leptonico, e la carica leptonica, l'anticarica leptonica viene conservata con l'emissione di un neutrino, anzi di un antineutrino elettronico. Quindi questo c'ha carica leptonica meno 1, questo c'ha carica leptonica 1, e quindi è 0 come da questo punto di vista. La carica elettrica si è conservata perché è meno 1 portata via dal meno 1 del W-, nata come meno 1. Se fosse stato il mu positivo, sarebbe stata esattamente la stessa cosa, solo che qui avresti avuto un mu più un positrone, un neutrino elettronico, quindi senza la barretta, e qui un antineutrino muonico, ma esattamente la stessa cosa. Dopodiché le cose si fanno interessanti quando uno va a vedere i decadimenti più rari. Questi che abbiamo detto, alfa, beta e gamma, sono quelli più probabili. Ci sono una zoologia di tantissimi decadimenti rari, cattura di elettrone, espulsione di un singolo protone e così via. Di questi c'è il double beta decay, cioè il decadimento doppio beta, cioè nello stesso istante emetto due elettroni. Ovviamente è molto meno probabile, però si misura. Però di questi ci sono due tipi. Essenzialmente io parto da un nucleo, come dicevamo prima, con massa A, che ne so, 60, con Z che è 20, per esempio 20 e 40, inventa qualunque nucleo, poi ce ne sono tanti, e quindi la somma dei protoni e dei neutroni dà il numero A. Quando lui decade emettendo gli elettroni, la massa rimane praticamente invariata, lo stesso numero atomico, lo stesso peso, lo stesso numero di nucleoni, però non uno ma due, in questo caso specifico con l'elettrone negativo, due neutroni diventano due protoni. Infatti vedete, il numero di neutroni di partenza scende di 2, n-2, e il numero di protoni in arrivo aumenta di 2, Z+2, n-2. Devo conservare la carica elettrica, quindi questo, se ho aumentato di 2 qua, devo diminuire di 2 qua, devo conservare il numero leptonico e emetto due antineutrini. Tranquillo, questo si vede, è raro ma si vede, lo vediamo tra pochissimo. Quello che è più interessante è esattamente la stessa cosa, però è il neutrino less double beta decay, ossia senza emissione di neutrini. Questo si può fare solo se il neutrino è la particella di Majorana. Lo mettiamo un attimo in pausa questo qui e vediamo questo qui che è più comune, ossia questo non viola niente, se fa è tranquillo. Quindi di solito lo vedete con scritto così, 2 nu beta beta, ossia un decadimento doppio beta con due neutrini. Se c'è 0 nu beta beta è quello appunto neutrino less double beta decay. Questo qui è più o meno il plot di Curie, in questo caso è calcio 48, 48 è il numero di nucleoni, vatti a ricordare quanti sono i protoni nel calcio, e in questo caso io emetto due elettroni, quindi posso dividere l'energia in più modi, questo è il primo elettrone, qua sotto c'è il secondo elettrone. Se avessi l'emissione a zero neutrini, non devo dare anche l'energia di due neutrini e quindi ho un picco molto più piccato. Ma di nuovo questo è ingrandito infinite volte, quindi è molto difficile andare a vedere questo picchetto qua. Però questo è il gioco. Il decadimento con due neutrini e una distribuzione di elettroni emessi contemporaneamente due elettroni si fa, si vede, con queste distribuzioni qua, e di nuovo questo più questo non fa l'energia di partenza perché sono stati emessi due neutrini. Questo sarebbe divertente osservarlo, divertente, vinci il Nobel, ne vinci due forse, e perché appunto emetti due elettroni e la somma dei due elettroni ha un'energia molto piccata perché non ci sono altri neutrini che si devono andare a prendere la loro energia. Questo è il neutrino less double beta decay. Se però andate a fare le cose in, cioè non il grafico, questo dal Candles Experiment, questo da questa review del double beta decay, questa qua, si scarica anche questa, e lo andate a fare in scala logaritmica e vedete che questo qui in rosso sono 40.000 decadimenti doppio beta con due neutrini, questa curva rossa qua, scusa, eccola qua, questa curva rossa qua, particelle lo xenon 136, ti aspetti, che è molto raro questo, 40.000 eventi, se ci fossero, questi non sono osservati, ma se ci fossero me ne aspetterei 35, quindi un fattore 1000 in meno. Infatti qui c'è una scala logaritmica e questo picco qui che si mostra in scala logaritmica in realtà è molto molto piccolo. In più c'è una sovrapposizione, quindi va sottratto bene il fondo, certo sempre scala logaritmica e bisogna fare estrema attenzione, tanto più che c'è stato una dichiarazione di osservazione di neutrino less double beta decay anni fa, ma in qualche maniera poi si è dimostrata molto probabilmente è errata. Ci sono tantissimi esperimenti stranieri, italiani e così via. Candles abbiamo visto prima, questo qui è un altro NEMO in cui dovete andare a costruire il nucleo. L'idea è che dovete costruire un sistema estremamente di cristalli super puri, senza contaminazione di altri decadimenti di particelle zozze che vi fanno rumore, andare sottoterra perché dovete togliere tutti i raggi cosmici più possibili e immaginabili e andare a vedere appunto l'emissione di uno, due o quanti elettroni. E di nuovo questo qui è NEMO, ma sono tantissimi. Questi sono dati sperimentali, questo qui è quello che ti aspetti esattamente, MC sta per Monte Carlo, con due beta decay di due neutrini, e questo qui è il fondo che ti aspetti dal fondo cosmico, dalla zozzeria dei decadimenti. Quindi tutto torna perfettamente, il decadimento doppio beta con due neutrini si vede ed è tranquillo. Questo è un altro schema di Candles, di nuovo perché fa vedere che dovete avere dei cristalli super puri, in questo caso fluoruro di calcio, messi in uno scintillatore liquido, quindi che succede che quando questi qui decadono con uno o due singolo doppio emissione di neutrini o zero magari, emettono la luce viene emettono elettroni che eccitano questo scintillatore liquido che emette luce che viene vista da queste che non sono lampadine ma sono i famigerati fotomoltiplicatori, in questo caso specifico della Mamamatsu, perché stiamo anche in Giappone, che vedono la luce e voi misurate il vostro oggetto. E ce ne sono tanti, queste sono le misure di vari doppio beta decay, beta meno, dei vari esperimenti, appunto NEMO, GERDA, BAXAN, dove sta cuore, cuoricino e così via. Questi si misurano, hanno un tempo di dimezzamento di 10 alla 21 anni, quindi enorme, quindi vuol dire che voi su tantissimi nuclei vedete pochissimi dimezzamenti, ma è una cosa che si misura, è molto interessante, è molto importante, ma non è la nuova fisica che uno andrebbe disperatamente a cercare. Ed eccolo qua, questo è il grafico preso da Candles e da Beta Decay, vuol dire che in pratica due cose succedono allo stesso tempo. E quindi, se volete, vuoto per pieno, la probabilità è il doppio, cioè il quadrato, scusate, il quadrato della probabilità. Quindi se ho un decadimento, che ne so, 10 alla 9 anni, il fatto che due decadimenti mi avvengano allo stesso tempo vuol dire 10 alla 9 al quadrato 10 alla 18 anni. E quindi eccovi che vi ritrovate con questi numeri enormi, 10 alla 21 anni. Perché in pratica due nucleoni allo stesso tempo dice andiamo insieme, decadiamo insieme, suicidiamoci insieme. Vi ricordate il vecchio sketch di Vianello e la Mondaini che si buttavano dalla torre? E questa è la stessa cosa, solo che poi Vianello si legava con la corda. E questo qui, il neutrone decade, emette un W più o meno, che appunto emette un elettrone, due elettroni e doppio neutrino. Questo è quello che si misura ed è questo qua. Però appunto questo è un byproduct, è un secondario. Quello che uno vuole andare veramente a cercare sono il neutrinoless double beta decay. Questo qui di nuovo è sempre Candles, tanto per farvi vedere gli scintillatori tutto intorno, la torre di cristalli, e per vedere appunto più luce andare a cercare o a mettere un limite superiore. Purtroppo io questo vi posso raccontare, limiti superiori, se ci fosse nuova fisica si sarebbe da tutte le parti e tutti a festeggiare, ma al momento l'unica cosa che si riesce a fare è escludere che ci sia con una probabilità maggiore di tot, e fino adesso infatti non si è osservato. Questo ve lo cito perché Cuore è un esperimento che sta sotto il Gran Sasso e la meccanica è stata fatta dai colleghi di Frascati, Napolitano e Franceschi, che hanno fatto anche la meccanica di Minieus e di tanti altri rivelatori. Qui è una meccanica complicatissima perché appunto vedete questa qui è tutta questa catena di cristalli che sono appesi da sotto, impilati tutto al Gran Sasso, tutto in tute per non contaminare con materiale radioattivo, basta una singola particella, e di nuovo alla ricerca del famigerato decadimento doppio beta. No, Francesco chiede, ciao Vince, Francesco chiede quant'è l'efficienza di rivelazione. No, questo è quasi uno, nel senso sarà anche il 30%, 40%, in generale questo è uno, cioè tu emetti della luce, di quella luce prendi il 30%, ma la luce del decadimento la vedi, quindi salvo qualche inefficienza di qualche percentuale la vedi tutta. Il problema è che non succede, non avviene, e quindi puoi solo mettere un upper limit. Saluto anche Davide, ciao Davide. E quindi questo più o meno è quanto, è sempre preso da Candles, lo stesso diagramma di prima in cui qui l'emissione è indipendente. Quello che succede è che il neutrino, io emetto due neutrini, ora questo qui e questo qui non potrebbero annichilarsi, non potrebbero svanire, non potrebbero distruggersi, perché sono due antineutrini. Però Majorana disse, ma fosse che il neutrino è l'antiparticella di se stesso, anche perché all'inizio, quando non si sapeva bene la teoria dei decadimenti nucleari e che si dovevano conservare una serie di cose, sembrava quasi più probabile che avvenisse questo schema qua, che invece appunto è proibito dalla conservazione del numero lettonico. Però Majorana disse, guardate, c'è anche il caso che una particella deve essere neutra, perché non può essere che un elettrone è l'antiparticella di se stesso, perché il passaggio all'antimateria vuol dire che devi cambiare tutti i numeri leptonici e anche la carica elettrica. Quindi se parti con carica 0, 0, 0 meno 0 è 0. Quindi lo puoi fare con un neutrino, lo puoi fare anche con alcuni nucleoni, ma insomma non funziona. Se lui fosse l'antiparticella di se stesso, e quindi detta una particella di Majorana, ossia in suo onore, su Majorana è stato speso di tutto, di più come parole, sia per il genio sia per il mistero della sua scomparsa, ma comunque le cosiddette particelle di Majorana sono particelle che sono antiparticelle di loro stesse, e quindi si possono annichilare con se stesse. E quindi questo qui dice, guarda, non è che esce dal nucleo, all'interno del nucleo, su scala molto piccola, questi due neutrini emessi contemporaneamente si annichilano se fossero particelle di Majorana. È un grande sì, e alla risposta di questo sì ancora non si riesce a dare risposta. Se così fosse, però, in un certo numero di eventi, 35 su 40.000 che di 40.000 che avevamo visto prima, cioè che avevamo visto, che volevamo vedere prima, eccoli qua, eccolo qua, in alcuni rarissimi casi vedo questo picco, perché appunto non devo andare a dare nessuna energia ai neutrini che sono spariti, vanno solo agli elettroni e quindi l'energia è molto piccata. Peccato che questo appunto ancora non si vede, però uno lo cerca e va bene. Di nuovo, è un'ipotesi molto plausibile, vedete quello che succede a livello di diagramma di Feynman è quello che abbiamo raccontato, ossia in realtà i due neutroni sono fatti da tre quark, up, down, down e up, down, down, solo che qui per comodità è messo simmetrico ma non cambia assolutamente niente. A un certo punto questo qui e questo qui dice, sai che c'è, io me ne decado in un up e tutte e due emettono il W meno. Tutte e due emettono un neutrino che però si annichila e svanisce qua e i due elettroni escono. Altrimenti, se così non questo non è osservato, il neutrino resta a polvere di Higgs. Se così non fosse, quello che si osserva è che esce un neutrino da qua e un altro neutrino da qua. Purtroppo, sempre upper limit sono e questo passa il convento. Quindi vedete che mentre qui questa tabella presa da Wikipedia dà dei numeri con un errore, 0,064 più o meno, quello che volete. Quando sono due errori, perché uno è sistematico, uno è l'errore statistico e l'altro è l'errore sistematico. Vabbè, questo è, però è una misura. Qui vedete che è maggiore di, nel senso che loro dice, guarda, io ho osservato per un equivalente di 10 alla 22 anni, ossia ho messo 10 alla 23 atomi e ho guardato per un anno, o 10 alla 24, quello che volete, e questi sono gli upper limit. Cioè, se c'è il neutrino, la double beta decay, ossia senza neutrini, vedete, zero neutrino beta beta, avviene meno di una, o per ciascun atomo, in ogni 1 o ogni 20, 10 alla 22, 25, 26 anni, oppure ti servono 10 alla 25 atomi per osservarne uno all'anno. Ovviamente più grande questo numero qua, migliore è la misura. Infatti qua, se uno vuole andare a vedere chi è che vince, forse Camland giapponese, 2 e 3 per 10 alla 26? Sì, perché questo è 1 e 8. Ma insomma, più alto è il numero, più stringente è il numero, perché vuol dire che hanno avuto più atomi o più tempo, o una misura più sensibile per mettere un upper limit. L'idea è che tu arrivi a 10, magari questa avviene a 10 alla 30, lo fai 10.000 volte più grande, come fai, non lo so, perché non dai soldi, lo fai 10.000 volte più grande e finalmente osservi questo neutrino less double beta decay, se c'è, perché poi può tranquillamente essere che il neutrino non è una particella di Majorana e non ci pensa minimamente a fare questo lavoro qua. E direi che questo è tutto. C'è da dire però che sulle particelle di Majorana, anche se non lo fosse il neutrino, tutto il lavoro pionieristico di Majorana e poi portato avanti da altri si ritrova in tanti altri contesti. Il contesto più a noi familiare è quello sempre della fisica delle particelle, del neutralino, ossia del candidato di materia oscura, che però non si osserva, in cui il punto essenziale è che lui non può decadere, è stabile, però potrebbe e dovrebbe essere una particella di Majorana, neutro quindi, e in grado di annichilarsi con se stessa, e quindi nelle zone dove c'è più neutralini si dovrebbe vedere questa annichilazione con prodotto di secondari. Infatti noi con Pamela cercavamo i positroni e gli antiprotoni in eccesso prodotti da questa annichilazione, però appunto abbiamo visto i positroni, ma probabilmente non sono dovuti a questo. Si potrebbero vedere nei gamma con glass agile, ma non si vede neanche quello, e quindi boh. Però c'è anche tutta un'altra gigantesca categoria di particelle di Majorana non elementari, ma particelle nei solidi, nella magnetodinamica, oggetti topologici, effetti quantistici, del quantum dot, del quantum computing. E quindi si tratta di particelle, di pseudoparticelle, di oggetti analoghi alle particelle che si muovono in questi fluidi ferromagnetici o di funzioni d'onda di oggetti che si comportano seguendo la meccanica quantistica. E questi si osservano, si misurano, ci sono proprio particelle di Majorana, ed è importantissimo perché in quel caso è legato alla topologia della struttura dell'evento, e quindi io riesco a fare degli hard disk magnetici che non si perde la magnetizzazione perché topologicamente è indistruttibile, e o dei quantum bit, dei quantum degli oggetti quantistici sempre micro macroscopici che però obbediscono alle funzioni d'onda della meccanica quantistica, che seguono la teoria di Majorana, pur non essendo le vere particelle, ma seguono quella matematica lì, e di nuovo posso fare di quanto un computer, che possano essere molto più robusti. Direi che anche per oggi siamo arrivati a 40 minuti, vi ringrazio, saluto anche Giuseppe Arseni, il team nuovo di Giuseppe Arseni, Silvio, e buona giornata a tutti, ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum, Creative Producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Vallo 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.